Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. La puntata del progetto Dharma di questa sera è dedicata alla Notte dei Morti Viventi. Film horror del 1968, scritto, diretto e pure musicato da George Romero, che racconta la storia di 7 persone barricate all'interno di una casa situata vicino ad un cimitero della Pennsylvania. Cimitero che pullula di zombie. Cadaveri che, oltre ad essersi risvegliati, hanno una gran fame di carne umana. La pellicola è stata prodotta con un esborso di circa $115,000 e girata nei dintorni di Pittsburgh, dove, una sera d'autunno, si è tenuta la prima cinematografica. Il film ha incassato $12 milioni negli Stati Uniti e quasi $20 milioni all'estero, guadagnando così oltre 250 volte il suo budget e diventando sin da subito un vero e proprio cult, nonostante le pesanti critiche per le scene considerate troppo sanguinolente. La storia inizia con due fratelli, Barbara e Johnny, che si recano in visita alla tomba paterna. La donna è visibilmente angosciata dal luogo e, come se non bastasse, stante l'inquietante presenza di un uomo dall'andatura malferma all'interno del cimitero, viene spaventata e presa in giro dal fratello, che così la canzona.
Ricordi quando eravamo piccoli e abitavamo qui attorno? Fu proprio da laggiù in fondo che saltai fuori all'improvviso da dietro a un albero facendoti paura e il nonno arrabbiato mi disse: tu finirai all'inferno, ragazzo. Sì, proprio da là in fondo. Ti faceva paura questo posto?
Johnny?
Hai ancora paura?
Basta adesso, piantala.
I morti ti prenderanno, Barbara.
Smettila. Sei un ignorante.
Ti prenderanno, Barbara.
Su, andiamo, non fare il bambino.
Attenta, ti prenderanno.
Tant'è che sulla via del ritorno, lo strano uomo, dai movimenti lenti ed impacciati, finisce per aggredirla veramente.
Guarda, eccone uno che arriva.
Bada che ti sente.
Eccolo, eccolo, io me la batto.
Johnny!
Nel soccorrerla, Johnny batte la testa e resta esanima a terra, mentre Barbara, in preda al panico, riesce a svincolarsi, scappare e trovare rifugio in una casa colonica, apparentemente disabitata. Percorrendo l'ambiente, ormai al calar delle tenebre, la giovane si imbatte in un cadavere, probabilmente l'ex proprietaria della magione. Dalle finestre scorge l'uomo del cimitero ed un numero sempre più crescente di suoi simili che si avvicinano pericolosamente all'edificio. Il telefono, ovviamente, come in ogni buon horror che si rispetti, è isolato e sembra non esserci veramente più speranza. Quando, ecco che, ad un tratto qualcuno irrompe in casa. Si tratta di Ben, che grazie ai suoi nervi saldi mette in sicurezza la fattoria.
Veda di trovare dei pezzi di legno, delle tavole con cui sbarrare porte e finestre. Insomma, accidenti. Senta, senta. Lo so benissimo che ha paura. Ho paura anch'io. Ma dobbiamo cercare di resistere a tutti i costi. Dobbiamo fare in modo di bloccare porte e finestre. Ha capito? Qui dentro è al sicuro. Resisteremo finché non verranno a soccorrerci. Lei deve darmi una mano, deve aiutarmi. Vada a cercare delle tavole per fare quello che ho detto. Ha capito? Ok, ok.
E oltre a questo allontana i non morti sparando loro con un fucile. Ad un certo punto una coppia emerge dalla cantina.
Potevate anche farvi vivi però e venire a darmi una mano.
Eravamo in cantina, che ne sapevamo?
Non sentivate il chiasso che stavamo facendo?
Sì, il chiasso l'abbiamo sentito e con questo poteva anche trattarsi di uno di quelli.
I due, marito e moglie, si erano rifugiati lì con la figlioletta dopo essere stati attaccati da un gruppo di quelle strane creature. Ed una di queste purtroppo aveva pure morso la piccola, che adesso iniziava ad accusare i segni di una non ben precisata malattia.
Come si sente?
No, non si capisce. Ha molto sonno. Forse è lo shock.
In cantina ci sono anche Tom e Judy, coppia di adolescenti che ha cercato riparo nella casa dopo aver sentito una trasmissione radiofonica accennare ad uno stato di emergenza dovuto a tutta una serie di brutali omicidi occorsi in zona. Dai notiziari il gruppo viene quindi a sapere che...
causa della situazione di emergenza e del pericolo cui si trova esposta la vita di un incalcolabile numero di cittadini, questa stazione radio terrà aperti i suoi microfoni 24 ore su 24. Assieme a centinaia di altre stazioni di tutte le parti del paese e alle principali reti televisive, faremo del nostro meglio per tenere informati gli ascoltatori di minuto in minuto circa gli sviluppi della situazione. Per il momento, a quanto risulta dai fatti, il paese è sommerso da un'ondata di omicidi commessi da un esercito di non meglio identificati assassini. Gli omicidi hanno luogo nelle città, nei villaggi e in aperta campagna senza che essi appaiano minimamente giustificati. Sembra l'esplosione di una vera e propria follia delinquenziale. Abbiamo raccolto qualche descrizione dei responsabili, che a detta dei testimoni hanno l'aspetto di persone normali per quanto diano l'impressione di agire in stato di trance. Non siamo pertanto in grado di dire quali siano le misure da prendere per difendersi da questi cosiddetti mostri. Le stesse autorità competenti di fronte all'eccezionalità del caso dimostrano di essere del tutto disorientate e non ci risulta che finora sia stata presa una qualche iniziativa per controllare il diffondersi del fenomeno. Polizia, pompieri e organizzazioni sanitarie sono letteralmente paralizzate dal volume delle chiamate di soccorso. L'unica dichiarazione che la stampa è riuscita ad ottenere dalle autorità è il consiglio di non muoversi dalle proprie abitazioni, di non azzardarsi assolutamente ad uscire all'aperto fino a che non sarà spiegata la natura di questi eccezionali avvenimenti e non sarà stabilita una precisa linea di condotta.
E ancora.
Ci comunicano da Cumberland che secondo segni evidenti riscontrati sui corpi delle vittime, queste sono state parzialmente sbranate dai loro assassini. Qui è assolutamente confermato dai periti medici che hanno esaminato i resti delle vittime che gli assassini, dopo averle uccise, si sono cibati delle loro carni. A quanto pare non sembra esservi limite all'orrore di una storia che potrebbe apparire inventata di sana pianta se non fosse appunto per le inoppugnabili prove sulle quali non è possibile ormai avere alcun dubbio.
In tutto lo Stato i morti quindi risorgono per nutrirsi di carne umana e contagiare i vivi. E la causa sembrerebbe legata alle radiazioni emesse da una sonda sperimentale tornata dal pianeta Venere. Il governo degli Stati Uniti starebbe inoltre organizzando dei centri di assistenza che tutti sono invitati a raggiungere. Dalla radio apprendono anche che i cadaveri ambulanti possono essere fermati solamente con un proiettile o un forte colpo alla testa, oppure tramite il fuoco, ossia bruciandoli. E di più non dico, perché il resto della storia è noto. E nel caso invece così non fosse, non vorrei di certo rovinare il finale a nessuno. Il regista del film, George Romero, ha intrapreso la sua carriera nell'industria cinematografica mentre frequentava l'università, a seguito di un primo periodo in cui ha diretto e prodotto spot pubblicitari. A metà degli anni 60 fonda con due amici una casa di produzione, intenzionato a girare, per mezzo di un bilancio ridottissimo, una commedia. Inizialmente sarebbe dovuta essere infatti una commedia horror dalle tinte bizzarre. Una prima bozza di sceneggiatura, intitolata Monster Flick, raccontava le gesta di alcuni adolescenti alieni che, scesi sul pianeta Terra, fanno amicizia con un gruppo di giovani umani. Una seconda versione narrava invece la storia di un giovane che, scappato di casa, si imbatte in una montagna di cadaveri in decomposizione sparsi su un prato. Cadaveri di cui, come si sarebbe scoperto dopo, si cibavano gli alieni. E arriviamo alla terza bozza, quella definitiva, scritta nel giro di soli 3 giorni e che si incentrava su defunti rianimati che mangiano carne umana. Romero nel testo li chiama ghoul. Furono gli spettatori ad utilizzare la parola zombie per riferirsi ai mostri del suo film. E di fatto il termine viene pronunciato per la prima volta nel secondo capitolo della saga, il cui titolo internazionale, scelto dal produttore e coautore Dario Argento, fu appunto Zombie. In un'intervista rilasciata sul finire degli anni 90, Romero raccontò di aver trovato ispirazione dal romanzo horror fantascientifico degli anni 50, scritto da Richard Matheson, Io sono leggenda, in cui, in piena ambientazione post-apocalittica, un'epidemia devasta Los Angeles, rendendo gli infetti simili a vampiri. Il copione della Notte dei Morti Viventi fu rivisto più volte durante le riprese. A subire pesanti variazioni furono ad esempio i dialoghi di Ben. Leggenda narra che le modifiche siano state volute dallo stesso Dwayne Jones, l'attore che lo interpretava, una persona fin troppo educata per calarsi nei panni di un rozzo e sboccato camionista. Gran parte delle scene furono improvvisate. Agivamo semplicemente nel modo in cui ognuno di noi riteneva più opportuno farlo, ricorderà Romero. La scena in cui Ben blocca l'ingresso con delle assi di legno, mentre Barbara, seduta sul divano, inizia a raccontargli quanto è accaduto al fratello, è ad esempio tutta improvvisata. Il film fu girato in una piccola contea rurale nei pressi di Evans City, in Pennsylvania, una cinquantina di chilometri a nord di Pittsburgh, e la sequenza di apertura si svolge nel cimitero di Evans City, cimitero ancora esistente su Franklin Road. La cappella del cimitero sarebbe dovuta essere demolita, ma si prestava così bene alle riprese che vennero pagati ben $50,000 per bloccare i lavori. L'edificio a quel punto non solo venne risparmiato, ma finì con l'essere anche ristrutturato. Prossima alla demolizione era anche la casa colonica in cui si svolge la storia, e pertanto alla troupe fu consentito qualsiasi danno all'immobile durante le riprese. L'edificio oggi non c'è più, rimane solo una vasta distesa erbosa. Essendo il budget molto limitato, le scenografie erano di fortuna e ridotte ai minimi termini, così come gli effetti speciali. Il sangue, ad esempio, altro non è che sciroppo ai frutti di bosco spruzzato sugli attori. La carne consumata dai morsi e dalla decomposizione consisteva in prosciutto arrosto e interiora di animali, prodotti questi che venivano portati sul set da uno degli attori, che era anche proprietario di una macelleria. E gli abiti di scena altro non erano che vestiti dei membri del cast. Nel corso delle riprese il titolo cambiò ben 3 volte. Da Monster Flick si passò a Night of Anibas, la notte di Anubi prima, e a Night of the Flesh Eaters, la notte dei mangiatori di carne poi. La mancanza di fondi spinse Romero a girare su pellicola 35 mm in bianco e nero, il che gli portò fortuna, poiché molti critici cinematografici lodarono questa scelta, in quanto donava al film un'inflessibile autorità da cinegiornale di guerra. Del resto, come ammise lo stesso regista, sin da subito la situazione appare senza speranze e va muovendosi progressivamente verso la disperazione più assoluta e la tragedia finale. E devo dire che l'utilizzo dell'illuminazione in chiaroscuro, in stile film noir, enfatizza molto bene questa alienazione da incubo, così come l'utilizzo sistematico della macchina da presa in posizioni più o meno oblique riesce ad esprimere la precarietà della condizione dei protagonisti e dell'assurda situazione in cui si trovano. A questo punto direi di fare una piccola pausa ed ascoltarci Astro Zombies dei Misfits. Terminate le riprese, fu alquanto difficile trovare un distributore disposto a divulgare un film con scene così raccapriccianti. In molti chiesero non solo di censurare, ma persino di ammorbidire la trama, cambiandone il finale. cosa che Romero rifiutò categoricamente. Nessuno di noi voleva farlo, dichiarò anni dopo. Non potevamo nemmeno lontanamente immaginare un lieto fine. Le case di produzione premevano per un finale hollywoodiano, ma noi non potevamo fare altro che rimanere fedeli a noi stessi. Infine fu la Walter Reed Organization che accettò di proiettare il film senza modifiche e censure, ma lo fece ad un'unica condizione, quella di cambiare il titolo in La notte dei morti viventi, in quanto era già stato prodotto un film con un titolo molto simile a Night of the Flesh Eaters, ossia The Flesh Eaters, quindi non c'era scampo. Solo che, nel passaggio da un titolo all'altro, la società di distribuzione si dimenticò di apporre il simbolo del copyright sullo schermo, e dunque il film divenne di pubblico dominio, e Romero finì per guadagnare molto meno di quanto avrebbe sicuramente meritato. Tuttavia, proprio perché privo di costi, la sua opera venne proiettata ovunque, stampata in svariate edizioni per long video e vista praticamente da tutti. La particolare colonna sonora che caratterizza La notte dei morti viventi e che angoscia lo spettatore non fu composta per il film, bensì fu creata attingendo a brani già utilizzati in lavori cinematografici e televisivi precedenti, come ad esempio il B-movie di fantascienza Teenagers from Outer Space o la serie western con Steve McQueen Ricercato vivo morto. Altri brani furono tratti dalla serie TV Il Fuggiasco. E l'inquietante pezzo musicale che possiamo sentire nella scena in cui, all'interno della fattoria, Ben trova il fucile dentro un armadio, può essere ascoltato per esteso nei titoli d'apertura della pellicola La messaggera del diavolo, che adesso vi faccio ascoltare. Romero a selezionare tutti i pezzi, ma non si limitò soltanto a questo perché, dopo averli scelti, li intensificò elettronicamente e in seguito sia le musiche che alcuni dialoghi tratti dal film furono raccolti in un vinile, quello che sta girando stasera in sottofondo mentre vi parlo. La prima cinematografica della Notte dei Morti Viventi avvenne un sabato pomeriggio al cinema Fulton di Pittsburgh. Il pubblico per la maggiore era composto da adolescenti, e, non essendoci ancora in America il visto censura che limitava l'ingresso ai minori, tra gli spettatori ci furono anche bambini, fatto che generò aspre polemiche. Il giorno dopo, infatti, sul quotidiano locale, sia i proprietari della sala che i genitori furono duramente criticati per aver permesso ai più piccoli di vedere un film dai contenuti così angoscianti e mai visti prima d'ora. I giornalisti presenti in sala raccontarono di un pubblico sbalordito, un silenzio quasi tombale e l'orrore di una trama che da paurosa diventava sempre più terrificante. C'era una bambina, forse di 9 anni, seduta immobile al suo posto e piangeva, scriverà uno di loro. La notte dei morti viventi diverrà il film horror più redditizio dell'epoca. Tradotto in quasi una 30 di lingue, fu esportato immediatamente all'estero e in Europa quell'anno fu la pellicola ad incassare più di tutte in assoluto. In Italia fu vietato ai minori di 18 anni, incassando comunque quasi 2 miliardi di lire, pensate un po'. E questo fu solo il primo di 6 film diretti da Giorgio Romero sugli zombie. A questo seguirono Zombie, Il giorno degli zombie, La terra dei morti viventi, Le cronache dei morti viventi e l'ultimo, del 2009, L'isola dei sopravvissuti. L'elemento comune a tutti è ovviamente la comparsa dei morti viventi sulla terra e il disperato tentativo dell'uomo di fermarli. Tuttavia possiamo fare una distinzione in 2 saghe, poiché gli ultimi 2 sono slegati dai precedenti 4 film e fanno parte di un nuovo universo narrativo, chiamiamolo così. Lo stesso anno del giorno degli zombie, siamo quindi a metà degli anni 80, uscì Il ritorno dei morti viventi, che diede vita ad una continuità alternativa al filone degli zombie di Romero, che non fu proprio contento della cosa ed infatti intraprese un'azione legale volta ad accusare il regista di plagio, Battaglia legale che però si risolse in niente, in quanto il film continuò ad essere distribuito. E c'è un dialogo particolare che si svolge tra i protagonisti e che adesso vi leggerò. Ricordi quel film che si chiamava La notte dei morti viventi? Certo, sì. È quello dove i cadaveri si mangiano la gente. Ma cosa c'entra? C'entra e come? Lo sapevi tu che è una storia vera? E vabbè, quindi, poverini, avevano pure fatto un omaggio alla pellicola originale. C'è da dire comunque che Romero ha sicuramente rivoluzionato il genere horror, ridefinendo anche in modo molto efficace la figura degli zombie, che di fatto, prima di quel film, come li conosciamo oggi, non esistevano. In White Zombie degli anni 30 e in The Plague of the Zombies dei primi anni 60, i non morti erano il prodotto di un eco voodoo proveniente dal folklore haitiano, dei corpi senza anima controllati da una magia che li rendeva schiavi. Erano insomma un prodotto deliberatamente creato dall'uomo per l'uomo. Romero introduce per la prima volta dei principi che liberano gli zombie dal controllo dell'essere umano e al contempo li caratterizza con tratti specifici: il cannibalismo, i movimenti lenti e impacciati e il contagio tramite il morso, creando così inconsapevolmente una nuova razza di mostri e rivoluzionando l'immaginario dell'epoca. Romero a suo modo ha anche inaugurato il sottogenere del film splatter attraverso un tripudio di materiale organico ed ematico che fa da colonna portante del film. Ad aggiungere un realismo micidiale alla pellicola è il bianco e nero sgranato di cui parlavamo prima e le inquadrature della macchina a mano mosse e concitate al limite del documentario. L'impatto visivo fu fortissimo e il gore neorealista di Romero diventò qualcosa che da lì in poi tutti quelli che si sarebbero cimentati con il genere sarebbero stati costretti a copiare. Prima di lui c'erano solo maschere e costumi di gomma, set di cartone o figure misteriose che si aggiravano nell'ombra. Oltretutto le sue non erano creature provenienti dallo spazio o da chissà quale ambiente esotico e lontano. Come giustamente osò dire qualche critico, i mostri siamo noi. La genialità di Romero sta nell'aver concepito la figura più agghiacciante di ogni tempo, perché, va bene, il vampiro e il lupo mannaro possono infondere paura, ma difficilmente creano angoscia, identificazione e orrore per i propri simili. Lo zombie costituisce riverbero del volto umano, lo specchio distorto di un passato comune che ormai è infranto. Il ragazzo, la madre, il bambino, l'anziano possono tutti trasformarsi in qualsiasi momento nel più atroce degli assassini. Esiste qualcosa di più orribile di un vostro caro che tenta di mordervi per cibarsi delle vostre carni? Non credo. Questo film mina veramente in profondità il concetto del nucleo familiare, che da cellula protettiva alimentata dall'amore trasfigura in matrice di morte attraverso il disconoscimento di ogni legame affettivo, sino al drammatico rifiuto di una qualsiasi consueta traccia di civiltà. Romero ha osato portare sullo schermo l'incubo impronunciabile, lo sgomento inimmaginabile, una creatura capace di commettere delitti atroci. Qualsiasi altra creatura malvagia non raggiunge il livello di terrore del personaggio inventato da regista statunitense. L'infinito sconcerto trova giustificazione sull'essenza stessa dello zombie, nel suo aspetto non poi così diverso dai vivi, nella fase iniziale almeno, in cui non è nemmeno spaventoso alla vista e non sembra nemmeno pericoloso considerata la sua andatura scoordinata e lenta. Magari è qualcuno che conosciamo e quindi ci ispira fiducia, o quantomeno non suscita in noi alcun allarme, ma quando apre la bocca allora sì che son dolori. Le immagini in bianco e nero della notte dei morti viventi furono uno schiaffo ben assestato sul volto del pubblico, che non si aspettava di certo di trovarsi di fronte a situazioni mai viste fino a quell'istante: smembramenti, corpi straziati, grida, aspre lacerazioni e zombie. Non c'è pace per lo sguardo smarrito dello spettatore che rimane attonito testimone di un mondo in brandelli che va irrimediabilmente verso l'autodistruzione. Per via del bilancio ristretto, la scelta degli attori ricadde inevitabilmente su amici e persone poco note che avevano già avuto piccole esperienze cinematografiche. E persino alcuni membri della troupe finirono con l'interpretare parti secondarie. Lo stesso Romero si è concesso un cameo vestendo i panni di un reporter. Per gli zombie ovviamente furono necessarie molte comparse. Alcune furono prelevate da Romero dal settore della pubblicità dove aveva lavorato in precedenza. Altri erano abitanti di Evans City, la città in cui, ricordiamo, venne girato il film. Il ruolo di Ben fu assegnato a Duane Jones, attore afroamericano sconosciuto fino a quel momento. La scelta di un uomo di colore era decisamente insolita per quel periodo e, interpellato a riguardo, Romero disse semplicemente che Jones era stato scelto perché tra tutti il suo era stato il provino migliore. Ed anzi, aggiunse, stavo portando la prima copia stampata della Notte dei Morti Viventi a New York. Ero in macchina e alla radio annunciarono l'omicidio di Martin Luther King. Immediatamente pensai che il mio primo film sarebbe diventato totalmente politico. E credetemi, non era mia intenzione. Altra piccola pausa. Ascoltiamoci adesso Living Dead Girl di Rob Zombie.
Who is this irresistible creature who has an insatiable love for the dead?
Siamo praticamente giunti alla fine, ma prima di salutarvi vorrei condividere con voi il ricordo di un pomeriggio di inizio novembre di 9 anni fa, in cui ho avuto modo di assistere ad una masterclass organizzata dallo Science Plus Fiction, il festival cinematografico di fantascienza che si svolge a Trieste. Masterclass tenuta proprio da George Romero. Lo ricordo come un uomo distinto, si presentò in giacca e pantaloni scuri, camicia nera a righine e questi occhiali grandi dalla montatura spessa. Sorrideva spesso e quando uno del pubblico gli chiese cosa ne pensasse di The Walking Dead, che all'epoca era appena uscito, lui rispose che quello era il tipico esempio di storia che non avrebbe mai voluto girare. Espresse giudizi molto negativi, sia sulle serie TV che sulle pellicole moderne, che definì di poca sostanza, e oltretutto dichiarò di non riuscire davvero a concepire la figura dello zombie moderno che corre. Cos'altro dire? La Notte dei Morti Viventi continua ad essere una pellicola immortale, eredità in peritura del suo autore che ci ha lasciato nel 2017. Questo capolavoro di genere promette di trascinarsi ancora, terrorizzandoci in modo un po' goffo ma più che efficace, probabilmente in eterno. O almeno, fin tanto che ci sarà bisogno di raccontare l'essere umano come un non morto che divora la sua stessa specie. E dando uno sguardo al mondo in cui viviamo e a ciò che ci circonda, direi che questa premessa sia destinata a restare valida ancora a lungo. La puntata di oggi si chiude sulle note del brano The Night of the Loving Dead del gruppo finlandese Lordi. Vi saluto però dicendo che ho intenzione di dedicare altre serate ai film di Romero e dunque, per rimanere sempre aggiornati sulle nuove trasmissioni, non vi resta che seguire la pagina Instagram progetto-dharma-rbn, scritto tutto in minuscolo. Mi raccomando, continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio, un bacione e a presto.